Radio Emilia Romagna.
Eventi. La crisi dell'utopia. Aristofane contro Platone. Il professor Luciano Canfora è tornato a Bologna per presentare in Archiginnasio, lunedì 5 maggio alle 17.30, il suo recentissimo libro La crisi dell'utopia, Aristofane contro Platone, edito dalla Terza. Ne abbiamo approfittato per chiedergli un bilancio del corso che ha tenuto negli scorsi mesi presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna. Le sue lezioni si sono concluse alla fine di marzo e alcune considerazioni sull'università e sullo stato degli studi classici.
Il bilancio di questo soggiorno bolognese, di questo insegnamento nell'Alma Mater, professore?
Il bilancio non lo devo trarre io perché sarebbe unilaterale, saranno i nostri frequentatori, ascoltatori che lo trarranno. Io posso dire soltanto che ho imparato parecchio perché, come sempre succede, insegnare vuol dire imparare, vuol dire ristudiare un problema che non pensava di aver compreso in pieno, concluso, e invece così non è. È stata un'ottima occasione per ristudiare vari testi, anche suggestione per qualche approfondimento che vorrò fare poi successivamente. Quindi per me è un bilancio estremamente positivo, quanto mai confortevole sul piano pratico, perché la sede è bellissima questa, nonostante non sia come in passato spaziosa, ma non dipende dal fatto che si sia contratta, dipende dal fatto che è aumentato il numero degli avventori, dei protagonisti, e questo è un bene tutto sommato, no? Quindi io ne ho cavato un ottimo bilancio, poi magari gli ascoltatori diranno diversamente, ma è nel loro diritto. Quello che mi chiedeva lei poi...
Le chiedevo proprio che sensazione ha avuto rispetto all'università, a questo mondo della ricerca, soprattutto nella prospettiva della filologia, degli studi classici. Qua c'è una tradizione forte che vorrebbe ribadire l'essenzialità e l'importanza di questo mondo.
Io non sono dei patrioti classicisti, non appartengo a questo gruppo un po' così autosoddisfatto. Sono convinto che siano degli studi estremamente utili e efficaci se condotti criticamente, storicamente, ma nel caso dell'Università di Bologna potrei dire che si è talmente consolidata la tradizione di studi sull'antichità greca e romana qui che diventa un punto di riferimento anche per altre università, no? Questo è noto, io ho frequentato colleghi, amici, alcuni non sono più in vita, di questo luogo di studio, che all'epoca era un istituto di filologia classica, dall'inizio degli anni 60, quindi è passato mezzo secolo, che è un ambito abbastanza ampio per cavare dei bilanci. È noto, e questo mi fa molto piacere, che il livello è sempre molto alto, cioè arrivano altri studiosi, nuove generazioni, molto in gamba. Quindi mi rallegro con Bologna perché riesce a reclutare in maniera valida. Poi so che, diversamente dal caso a me più noto dell'università in cui lavoro, dove c'è un unico dipartimento di antichità, filologia, storia, archeologia e altri apporti minori, qui avete due centri. Uno è a base filologica e comprende, si estende fino al Medioevo, all'Umanesimo, e uno storico archeologico ancora più significativo, se vogliamo, perché dispone di mezzi, di forze notevoli. Non faccio proposte di riforme perché so che è inutile, ma insomma, se questi due istituti si fondessero sarebbe tanto di guadagnato. Dovreste però ottenere una biblioteca unica, non è un capriccio, è un'esigenza. Si lavora bene in biblioteche molto grandi. Lo studioso che ha intorno a sé una biblioteca, come si usa dire, specialistica, secondo me deperisce. L'ideale sono biblioteche immense in cui il catalogo è esso stesso suscitatore di idee, di curiosità, di ricerche, eccetera. E qui è un peccato che a rigore il latino e il greco, per dire due cose che sono la stessa cosa, stiano fisicamente non contigue, no? Con piccole regole limitative, disciplinatrici, eccetera. Peccato, se l'Università di Bologna, come credo, sta per acquisire, ha già acquisito dei locali nuovi, ampi, no? Da qualche parte in città, se ne parlava sul Corriere Locale un paio di settimane fa, e forse potrebbe essere messa all'ordine del giorno l'idea di fare un gigantesco polo sullo studio del mondo antico, in tutti i suoi aspetti, con una biblioteca unitaria. Tra l'altro ci sarebbe risparmio di personale, perché due bibliotecari per due biblioteche simili, uno solo per un'unica biblioteca integrata, è già un risparmio. Sono molto allarmato del fatto che le regole stabilite dalla legge cosiddetta Gelmini, per ragioni del tutto astratte, direi quasi infondate, ha messo dei limiti astratti, numerici, all'entità dei dipartimenti, imponendo in molti casi degli accorpamenti assurdi, no? Per raggiungere quella cifra. Si potrà modificare questa struttura? Non lo so, forse sì, forse no. Ci vorrà un altro ministro altrettanto volitivo. Ma se non c'è poi da parte degli interessati, degli studiosi, una spinta in tal senso, nulla si muove.
Venendo...
Non so perché mi voleva parlare di Augusto, che è un personaggio sicuramente inquietante.
C'è questo bimillenario.
Anche nel 1937 se ne cerca un altro
come?
Per la nascita,
sì,
no? di lui, che era nato nel 63 a.C. E fu interessante a suo modo, no? Durante il fascismo, perché il fascismo assunse in quel momento Augusto come modello anche di politica culturale, no? Interventismo nella cultura, eccetera. Poi la legittimazione del potere, insomma, fu un'operazione molto importante. E storiograficamente non totalmente infondata. Quella odierna è un po' a freddo, cioè siccome quello è morto nel 14, noi ci siamo accorti che siamo nel 2014, sostanzialmente l'argomento è questo. Ma nel 14 sono successe anche altre cose, per esempio è scoppiata la prima guerra mondiale e tanti altri fatti. L'eredità di Augusto, come tale, è remota, non abbiamo più il problema che avevano nel 1937 di additarlo come modello operativo immediato, no? Era appena stato ricostituito l'impero, no? L'impero che per qualche anno durò, quindi c'era una legittimazione augustea, restaura la Repubblica ma diventa princeps, consolida l'impero, tutto questo aveva un sapore di attualità. Oggi questi aspetti non ci sono, ma c'è alle spalle un grande lavoro di studiosi, di ricercatori che hanno migliorato le nostre conoscenze, no? Persino un pezzettino del Monumentum Manciranum è venuto fuori in questi ultimi anni e quindi integra, sia pure in maniera non chissà come decisiva, un testo importantissimo che venne fuori già alla metà del Cinquecento, e che ha avuto un ruolo fondamentale nei nostri studi. Potrei capire a Torino Augusta Tabinorum, Augusta, a Bologna è meno...
Diciamo forte. Che l'Emilia ha alcuni segni architettonici forti di questo momento e appunto, poiché se ne parlerà, e lei è qui, sentire anche brevemente una sua riflessione. E poi giustamente 2014 appunto, centenario di un'altra data con il 14 che invece segna la fine poi dei grandi imperi.
L'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero russo, contemporaneamente, quindi sono impegni abbastanza
significativi.
Però il 14 è importante anche per molte altre ragioni, ovviamente. No? I caposaldi dei principi di Wilson, i famosi 14 principi di Wilson, c'era l'autodeterminazione dei popoli, no? Fu uno dei punti forti. E che è un principio a rigore che fa a pugni con quello della intangibilità delle frontiere, no? Se uno ci pensa. E oggi abbiamo due punti di vista in contrasto, cioè una popolazione che vuole autodeterminarsi, alla quale però viene detto che non deve farlo perché le frontiere non sono inviolabili. Probabilmente il primo principio è più forte del secondo, perché le frontiere sono sempre un'invenzione dei moderni. Il 14 ha dato un avvio potente a questa problematica, però la guerra finì con un trattato di pace punitivo, largamente assurdo, che fu causa di una nuova guerra.